E dopo aver toccato i primissimi volumi, che sono molto molto preziosi e che vanno sempre di più scoperti e amati perché costituiscono gli elementi elementari, basilari, e quando nella vita universitaria ci sono delle difficoltà, delle lacune, il motivo è perché non c'erano le basi di scuola elementare e di scuola media, per cui chi sta all'università non si deve vergognare ogni tanto di andare a rispolverare le regole di grammatica, perché se non le supera subito si porterà quelle lacune anche dopo, e così sono un po' i primi volumi. Ma adesso entriamo nel sostanzioso volume 11 e nel volume 12, poi toccheremo qualche altro volume più avanti, perché vorrei un po' ancora di più ritornare sul tema del vivere in Gesù, ma con degli accenti diversi rispetto a ieri. Il primo brano di riferimento è il 20 agosto del 1913, in cui Luisa si trova a vivere un'esperienza mistica, è come dire, molto simpatica anche. Dice Luisa: mentre pregavo, vedevo in me il mio sempre amabile Gesù. Questo è chiaro, perché questo è quello che avviene nell'anima che vuole vivere nel volere di Gesù, cioè chiamare sempre Gesù a vivere dentro di me, e quindi Gesù veramente c'è in noi. E vivere nella divina volontà significa vivere con una volontà sola, cioè la volontà di Gesù, che non significa distruzione della nostra volontà, ma la nostra volontà è talmente sperduta nella divina che sembra che ci sia una sola volontà, anche se sono sempre due volontà, ma chi è che opera, chi è che mette in moto tutte le nostre azioni è la volontà divina, la stessa volontà di Gesù. Per questo diciamo che gli atti che compie un'anima che vive fusa in Gesù e nel suo adorabile volere sono atti stessi di Gesù. Questa è un po' la sintesi di quello che ci siamo detti ieri. Quindi Luisa vedeva Gesù dentro di sé, però vedeva anche tante anime intorno a lei che dicevano: Signore, tutto hai messo in quest'anima, cioè in Luisa, e stendendomi le mani mi dicevano: giacché Gesù è in te e con lui tutti i beni, prendi e dà a noi. Anime fuori di Luisa vedono in Luisa tutti i beni possibili, perché tutti i beni sono in Dio, in modo particolare in questo grande serbatoio che è la divina volontà, che contiene tutto. E quindi ricevere il dono della divina volontà in noi significa avere il bagaglio, il deposito di tutti gli atti, di tutte le creature, anche di Dio dentro Dio. Piano piano tutto questo ci diventerà chiaro. Però ecco, la cosa sconvolgente è che queste anime vanno ad elemosinare i beni divini da una creatura umana, non da Dio, da una creatura umana, perché questa creatura umana ha in mano il potere di prendere da Dio, da questo serbatoio che è la divina volontà, e di dare, di prendere, di diventare posseditrice come se fossero suoi. E il padre gioisce nel vedere che una piccola creatura prende del suo, lo considera suo e Dio vuole che sia suo, e può dare a tutti. Quindi anime che vanno ad elemosinare da Luisa. Io ne sono rimasta confusa, dice Luisa, giustamente. Ed il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, nella mia volontà ci sono tutti i beni possibili, e l'anima che vive in essa è necessario che vi stia con fiducia, operando insieme con me da padrona, Quando noi sentiamo dire che tutto sta nella volontà, cosa significa? Significa che quando viene compiuto un atto, quell'atto viene sempre compiuto per opera di una volontà, che è o volontà divina o volontà dell'uomo. Ma quell'atto apparentemente esce fuori, ma in realtà resta dentro la volontà. E quando noi saremo davanti al nostro Signore in cielo per il giudizio, il Signore aprirà la nostra volontà e nella nostra volontà ci saranno tutti gli atti, le azioni, tutto quello. Trovate dei sinonimi, perché so che per alcuni anche la stessa parola atto è un po' difficile da capire, no? Ma è semplicissimo, no? Ogni atto, ogni azione che noi abbiamo compiuto nel corso di tutta la nostra vita. E stamattina a colazione uscivano anche dei discorsi molto interessanti riguardanti gli atti dei bambini, e dovremo approfondire un po' l'argomento dal volume 30. Ma vediamo le cose adesso gradualmente. E siccome nella nostra volontà umana, da cui sono partiti tutti i nostri atti, si trovano tutti depositati, tutti scritti, tutti lì, gli atti che compiamo nella nostra vita, così anche nella volontà divina. Tutto quello che Dio opera, e Dio ha operato nella creazione, Dio ha operato nella redenzione, Dio opera nell'azione dello Spirito Santo e Dio opera dentro di sé, i cosiddetti atti ad intra. Tutto l'operato divino sta nascosto, rinchiuso in un eterno presente nella sua volontà. Per cui, se io voglio prendere un po' di pazienza divina, prendi un po' di pazienza divina, un po' di purezza divina, prendi un po' di purezza divina, ma se io prendo la volontà divina, io prendo tutto, tutti i beni. Ecco perché il vivere nella divina volontà significa vedersi anche rapidamente e in maniera straordinaria, prodigiosa, perché ha del prodigioso, del miracoloso, sbanditi anche i nostri vizi, le nostre passioni, che si andranno rapidamente, nella misura in cui rapido è il nostro cammino nella divina volontà, spegnendosi, affievolendosi, e tu vedi veramente nascere dentro di te un'altra vita. L'uomo vecchio non è a forza di colpi e di martellate umane, che è molto faticoso abbatterlo così, ma a colpi di luce divina, cioè a forza di ingressi di vita divina, di ingressi della divina volontà in noi, o se preferite a forza di ingressi nostri nell'umanità di Gesù, dove troviamo la pienezza della divina volontà. Quindi entriamo sempre in Gesù, e in Gesù troveremo la sua volontà e nella volontà di Gesù tutti i beni. Ma tutto questo, dice Gesù, deve essere fatto con fiducia. E guardate, la fiducia è un movimento molto simile alla fede. Fede, fiducia, siamo lì. Non dobbiamo troppo usare delle espressioni che possono essere equivocate, no? Come per esempio il discorso della fede, che viene utilizzato in ambito cattolico soprattutto come l'adesione dell'intelletto a delle verità e così via, no? Quindi accettarle per fede divina e cattolica, alcune, altre, va bene, non è importante adesso approfondire la teologia cattolica, però la fiducia richiama comunque un movimento della fede che consiste nell'abbandono fiduciale. Quindi avere la fede soltanto, come dire, dottrinale, io credo tutto quello che il Signore ha rivelato e la Chiesa mi propone a credere. Ecco, tutto questo è imperfetto se non c'è la fiducia, l'abbandono. E questo è quello che deve caratterizzare la vita dell'anima che vive nella divina volontà. Sempre fiduciosa. Lo scoraggiamento, l'abbattimento, la tristezza, per carità, sono sentimenti umani, frutto anche delle ferite del passato, delle prove della vita, per cui rispettiamo tutto quello che è la nostra storia e siamo in pace con il nostro passato, e nessuno si deve sentire in colpa per la situazione in cui si trova a vivere, anche la situazione umana con le sue sofferenze, con le sue ferite. Ma il vivere nella divina volontà sarà balsamo, sarà guarigione da tutto tutto quello che non è in ordine verso Dio nel nostro cuore. E il Signore quindi ci chiama ad essere fiduciosi e ad operare insieme con Lui, ma da padroni. Padroni significa che quello che Dio è, Gesù dice, Maria lo è in grazia, lo vedremo poi nell'ultimo giorno, ma quello che noi prendiamo da Dio, da questo bagaglio infinito della divina volontà, è a nostra disposizione. Possiamo farne quello che vogliamo. Non è qualche cosa che ci viene dato in prestito. Non è qualche cosa di cui noi dobbiamo, come dire, fare attenzione a non sciuparlo, sprecarlo, in un certo senso spirituale. Tutto quello che è nella divina volontà e che noi prendiamo e facciamo nostro, e dobbiamo trattarlo da padroni e sprecarlo. In che senso? Di gettarlo, di darlo a tutti, di infonderlo in tutti i cuori. Un po' come il seminatore della parabola, il quale non è che stava attento a mettere il chicco di seme soltanto dove c'era il terreno buono. No, il seminatore gettava il seme ovunque, ovunque. E parte del seme cadde sulla strada, parte sul terreno sassoso, sulle spine. Allora, quando noi operiamo nella divina volontà, con la divina volontà operante in noi, ma noi operiamo dentro la divina volontà, poiché dentro la divina volontà ci sono anche tutti quanti i nostri fratelli. Portare la luce della fede a tutti gli uomini è una cosa che possiamo fare. Fino adesso noi pensavamo di farlo soltanto se ci mettevamo in viaggio con gli aerei, le navi, andavamo agli estremi confini della terra a predicare il Vangelo. E questo deve essere continuato a fare, bisogna continuare a fare tutto questo. Adesso esistono anche i mezzi di comunicazione di massa straordinari e così via. Ma anche stando a casa io posso raggiungere le estreme periferie del mondo e portare la luce della fede. Come? Attraverso operazioni interne dell'anima. Cioè, attraverso queste fusioni, questi ingressi nella divina volontà, io voglio prendere il dono della fede che è nascosto nella divina volontà e lo voglio spargere, seminare su tutti gli uomini, e in base al come gli uomini sono disposti saranno raggiunti da questo dono che io do loro da padrone. E così la pace, quella pace che noi pensiamo di costruire. Sì, la pace si costruisce e si costruisce con tanta fatica, ma se non è il Signore a costruire la casa, invano vi faticano i costruttori, e lo sperimentano soprattutto oggi le famiglie, soprattutto le giovani famiglie, quanto è difficile costruire la pace. Nella divina volontà c'è la pienezza della pace. Compiamo atti interni, prediamo l'eterna pace, la quiete somma che sta tra le divine persone, e riversiamole sulle famiglie, su tutte le famiglie, sulla nostra e sulle altrui. Questo significa operare. Ecco quindi le anime che aspettano l'elemosina dai figli, dai piccoli figli della divina volontà. Ma tutto questo diventa vero, reale, se tu hai fiducia che tutto questo si compie. Perché se tu non hai fiducia che nella volontà di Dio tu puoi tutto, e allora la volontà divina non è operante in te. Ecco perché Gesù insista molto sul discorso della fiducia. E continua. Tutto aspettano le creature da quest'anima, e se non hanno, si sentono defraudate. E come può dare se non sta con tutta fiducia operando insieme con me? Io, da quello che ho potuto vedere ieri, cioè non è che vedo, sento, percepisco in questa bella comunità di questo ritiro veramente un amore eucaristico straordinario. mi dispiace dirlo perché dovrei dirlo, ordinario, però purtroppo devo dire che è straordinario questo amore, cioè fuori dall'ordinarietà. Amore a Gesù e Eucaristia. E amore a Gesù e Eucaristia, ieri abbiamo visto come la Madonna adorava, un atto semplicissimo di immersione in Gesù. Faremo stasera l'adorazione eucaristica. Ma amore a Gesù e Eucaristia significa questo: unirsi, fondersi con Gesù e fare quello che Gesù fa nel tabernacolo. Che fa Gesù nel tabernacolo? Riannoda tutte le anime alla sua umanità, risvolge incessantemente la sua vita sulla terra fino alla passione, alla risurrezione, alla gloriosa ascensione al cielo, richiama le anime al ritorno a Dio, ripara, dà al Padre l'amore che tutti dovrebbero dare. Cioè, Gesù non sta lì fermo, immobile. Sì, noi siamo un po' figli anche della filosofia del motore immobile, va bene, per carità, ma nell'Eucaristia Gesù è vivo, è in movimento, è operante. Ecco perché l'anima che vive nella divina volontà non è un'anima che sta ferma. Gesù ha messo Luisa ferma, immobile sul letto per sviluppare in lei un movimento che non era del corpo. Oggi è la festa di San Benedetto, colui che ha insegnato a generazioni e a generazioni ad avere una vita regolare. Diciamo, tra i tanti insegnamenti del Padre Benedetto prendiamo questo: ora et labora. Ma il lavorare non significa non pregare, ma significa pregare in un altro modo, restare sempre in contatto con Dio e fare in modo che anche il lavoro manuale esterno sia un mezzo di santificazione per elevare tutte le cose a Dio, nella natura, nell'operato, nella biblioteca, nell'artigianato e così via. Per cui, carissimi, il nostro vivere deve essere un succedersi di movimenti, di atti, soprattutto atti interiori. Perciò, dice Gesù, è necessario all'anima che vive nella mia volontà la fiducia per dare, la semplicità per comunicarsi a tutti, col disinteresse di sé per poter vivere tutta a me e dal prossimo. Allora, vediamo alcune caratteristiche di questo nostro operare in Gesù, con la sua volontà vivente e palpitante in noi. La fiducia per dare a tutti, la semplicità per entrare subito in Dio, per comunicarsi subito a tutti, quindi tutto in un secondo, in un attimo, darsi a tutto, dare a tutti. E il non preoccuparsi di sé, il non preoccuparsi di sé, perché se tu ti occupi di Gesù, Gesù si occupa di te. Dimmi tu se è meglio che di te ti occupi tu o che si occupi Gesù. Allora capite, no? Qui si tratta di fare a gara di interessi altrui. San Paolo direbbe: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Cioè, dice: ma tu sei bravo, tu sei buono, tu sei santo, no? Lo stimarsi a vicenda, perché poi ci sarà chi stimerà noi, insomma. E così è nella divina volontà: dobbiamo gareggiare con Gesù a interessarci l'uno dell'altro, e così per tutta l'umanità. Poi ha soggiunto: figlia mia, per chi fa davvero la mia volontà, succede come a quell'albero innestato. So che ci sono dei contadini qui, quindi queste cose le sanno bene. Succede come a quell'albero innestato, che per la forza dell'innesto tiene virtù di far distruggere la vita dell'albero per ricevere l'innesto. Sicché non più i frutti, le foglie del primo albero si vedono, ma quelli dell'innesto. E se il primo albero dicesse all'innesto: voglio ritenermi almeno un piccolo ramoscello per poter dare anch'io qualche frutto, per poter far conoscere a tutti che io esisto ancora, l'innesto direbbe: tu non hai ragione di più esistere. Dopo che ti sei sottomesso a ricevere il mio innesto, la vita sarà tutta mia. Così l'anima che fa la mia volontà può dire: la mia vita è finita. Non più le mie opere usciranno da me, i miei pensieri, le mie parole, ma le opere, i pensieri, le parole di colui di cui la volontà è mia vita. Qui è il succo del vivere nel divin volere. E guardate, ci basti questo per continuare ad esercitarci in questi nostri piccoli atti di fusione con Gesù. Grazie della gentilezza. L'esempio dell'innesto è molto chiaro, perché noi siamo abituati a vedere un albero di mele che continua a dare delle mele, nelle quali poi viene fatto l'innesto di un ramo di pere. E io li ho visti fare al mio papà gli innesti, no? Li abbiamo fatti insieme, e quando ero bambino io rimanevo proprio scioccato. Ma come? Da un albero escono sia mele che pere. Com'è possibile? È semplice, perché se tu prendi il bocciolo dell'albero delle pere e lo innesti, lì escono delle pere. Ma Gesù ci sta dicendo che lui non può tollerare che dall'albero della nostra vita escano frutti nostri. Lui vuole essere innestato in noi per fare vita totale, esclusiva, assoluta con noi. Io non posso dire a Gesù: senti Gesù, però qualche mela fammela dare, qualche frutto di umana volontà, qualche cosa che ho fatto io per cui io possa sentirmi bravo, qualche cosa di cui possa vantarmi, qualche cosa che sono io a dire: oh, io sono stato l'inizio, io sono stato il mezzo, io sono stato il fine, io sono tutto di questa azione. No, dice Gesù, non posso accettare che in te ci siano atti che non siano solo atti miei, perché io a te voglio dare la mia volontà a vivere, ad operare, e quindi tutti gli atti che escono dalla tua persona devono essere tutti atti miei. Nell'esempio basso, tutte pere. Quindi tu, albero di mele, alla fine diventerai albero di pere. Sì, ma sono nato albero di mele. Attento, che dall'inizio il Signore ti aveva fatto albero di pere, ma poi tu hai deciso di diventare albero di mele. E il Signore adesso, innestando la sua vita in te, divinizzandoti, trasformandosi in te, facendo di te un altro Gesù. Ieri abbiamo parlato della scorza. Tu solo in apparenza sei un albero di mele, ma nei frutti sei solo vita divina. Sicché, dice Gesù, io dico a chi fa il mio volere. Nel volume 11 si usa ancora questa espressione. Dopo qualche anno Gesù incomincerà a dire proprio esplicitamente a chi vive nel mio volere. Ne ha anche parlato a tratti nei primi volumi, ma qui si sta parlando del vivere nel divin volere, anche se dice chi fa il mio volere. Io dico a chi fa il mio volere: tu qui presente, tu sei vita mia, tu sei sangue mio, ossa mie. Allora, quando tu ti tocchi, quando tu ti guardi, iniziare veramente a vedere sempre Gesù che vive in te. E non si tratta soltanto di chiedersi come facevano i santi. Questa cosa Gesù la farebbe, perché se Gesù la farebbe, la faccio anche io. Se Gesù non la farebbe, io non la faccio. Questo è ancora, è troppo poco per chi vive nella divina volontà. Perché tu puoi compiere tranquillamente tutte le azioni semplici, ordinarie della vita, ma farle sempre stando dentro Gesù è un'altra cosa. Ossa mia, sangue mio, onde succede la vera e reale e sacramentale trasformazione. che noi chiamiamo transustanziazione. Ma Gesù usa trasformazione perché tutto vuole essere Lui, nel senso che nell'Eucarestia noi parliamo di transustanziazione perché gli accidenti, non gli accidenti delle maledizioni, no, cioè nel senso che le cose esteriori, la materia, resta la stessa. Quindi noi vediamo del pane, vediamo del vino, ma ciò che cambia è la sostanza. E guardate che questo discorso dell'Eucaristia ci deve molto aiutare a capire che cosa è la divina volontà, la sostanza di Dio, la sostanza dei nostri atti. Gesù qui parla di trasformazione, perché addirittura Gesù vuole considerare le mie mani sue mani, perché Gesù aveva veramente delle mani umane. Gesù non aveva un pane, una farina, no, lì quello che cambia è soltanto la sostanza. Ma nel vivere nella divina volontà c'è qualcosa di ancora più grande che la transustanziazione, è la trasformazione. Perché Gesù aveva veramente degli occhi, e questi occhi non devono soltanto essere occhi che contengono gli occhi di Gesù, ma gli stessi occhi di Gesù, la stessa voce di Gesù, le stesse mani di Gesù. Onde succede la vera, reale, sacramentale trasformazione, non in virtù, dice Gesù, delle parole del sacerdote, ma in virtù della mia volontà. Come l'anima si decide a vivere del mio volere, così la mia volontà crea me stesso nell'anima. E come il mio volere scorre nella volontà, nelle opere, nei passi dell'anima, tante mie creazioni subisce. Ecco allora l'importanza del decidersi, ma del decidersi veramente. Cioè, se alla fine di questo ritiro io a casa mi porterò semplicemente il desiderio di voler vivere questa vita, la decisione ferma di accogliere in me un'altra vita che vuole dispiegarsi in me, un altro volere che vuole scorrere come il sangue dentro tutte le particelle del mio essere, il volere divino vuole scorrere come sangue in ogni atto della mia vita. E se c'è una particella della mia persona corporale nel quale non arriva il sangue, quella particella muore. Allora considerare questo, immaginare questo, che se c'è un atto della mia esistenza nella quale non faccio scorrere la divina volontà, è un'opera morta, è un'opera che dà di puzza umana. Per carità, anche chi non conosce il dono del divin volere, quando fa un'opera buona con l'intenzione di amare il Signore, di fare del bene al prossimo, è sempre la divina volontà che è in movimento, ma non come vita operante, ma come effetto buono. Quindi in tutto il bene che c'è nel mondo c'è sempre il volere divino. Ma noi dobbiamo chiamare il volere divino a essere l'attore, il protagonista delle nostre azioni. Al punto tale che dobbiamo dire: Signore, io non ho fatto proprio niente, hai fatto tutto tu, è tutta opera tua. E quindi Gesù dice: in ogni atto che tu compi nel mio volere avviene una creazione. Quale creazione? La creazione della mia vita nella tua azione. Tanti Gesù ci saranno in te per quanti atti tu fai fuso con Gesù, mosso dalla sua volontà. E spiega Gesù: succede proprio come ad una pisside. Sapete che cos'è la pisside? Il contenitore che contiene le oste consacrate. Succede proprio come ad una pisside piena di particole consacrate. Quante particole ci sono? Tanti Gesù stanno in ciascuna particola. Quindi andiamo davanti al tabernacolo, noi diciamo lì c'è Gesù. Ma se ci sono 100 particole, in ogni particola c'è Gesù. E se ci sono 1000 frammentini, in ogni frammentino c'è Gesù. Quindi in un certo senso Gesù sta dicendo che come nella pisside ogni ostia c'è un Gesù, così nell'anima, in virtù della mia volontà, mi contiene in tutto ed in ciascuna parte del suo essere. Chi fa la mia volontà fa la vera comunione eternale. E attenti, perché quello che dice adesso Gesù, due parole, possono scandalizzare qualcuno. Fa la vera comunione eternale e comunione con frutto completo. Perché è un'espressione scioccante questa? Perché noi, di per sé, la comunione con frutto completo la dovremmo fare tutte le volte che facciamo la comunione eucaristica. Ma quante volte sono le comunioni che facciamo con frutto completo? Forse mai. Volevo dire sicuramente, però diciamo mai. Perché le distrazioni, le superficialità, le mancanze di devozione, i peccati, anche quelli veniali che ci distolgono, tante cose. Ma quando noi ci fondiamo nella divina volontà, lì la comunione avviene piena. Perché piena? Perché l'anima veramente avrà sbandito tutto se stesso, tutto di umano che c'è in lui. E quindi quando andrà a fare la comunione eucaristica, facendola già unita a Gesù, già avendo nella sua bocca la bocca di Gesù, nel suo cuore il cuore di Gesù, quando andrà a fare la comunione, andrà a ripetere la comunione che Gesù ha fatto a se stesso nell'ultima cena. Quando andrà a fare la comunione e avrà in se stesso la Vergine Maria e chiamerà in se stesso tutti i fratelli e le sorelle, lui andrà a fare la comunione e farà fare la comunione eucaristica a tutti i fratelli e le sorelle, seminando su tutti i frutti di quella comunione, anche se loro non la faranno. Dice: allora non facciamo più la comunione a tutti? Tutti la devono fare la comunione, ma in termini spirituali tu prendi gli effetti, i meriti, la santità, i frutti che stanno nella comunione e puoi darli a tutti. Un ultimo brano, carissimi, volevo sottoporre alla vostra attenzione e poi ci avviamo alla conclusione, questi ultimi 15 minuti. Siamo al 25 maggio del 1916, dice Luisa: continuando il mio solito stato, me ne stavo tutta afflitta, specie perché nei giorni passati il benedetto Gesù mi aveva fatto vedere come se soldati stranieri invadessero l'Italia. In altri brani Gesù ha detto che ci sono delle nazioni che sono state particolarmente beneficate da lui, particolarmente amate da lui. Ha usato, se non ricordo male, proprio il termine predilette, predilette. E tra questi l'Italia. Ma proprio coloro che sono state più amate, noi sappiamo, hanno davanti a Dio maggiori responsabilità per i doni di amore e di predilezione che hanno avuto, e per cui sono coloro che dovranno rispondere maggiormente davanti alla divina giustizia. Ma questo lo dico soltanto tra parentesi, no? Visto che qui parla dell'Italia, di stranieri che invadono l'Italia, era in un contesto di giustizia. E vedevo anche la grande carneficina dei nostri soldati, siamo al tempo della prima guerra mondiale, i laghi di sangue che Gesù stesso aveva orrore di guardare, frutto della volontà umana. Il mio povero cuore me lo sentivo scoppiare per il dolore e dicevo a Gesù: salva i miei fratelli, le tue immagini da dentro questo lago di sangue, non permettere che nessun'anima piombi nell'inferno. Cioè, il primo interesse di Luisa è che le anime non vadano all'inferno. Ditemi voi se questo è il primo interesse di una mamma, di un papà. Oh, ci mettiamo pure noi, Don Francesco, con tutto il rispetto, dei sacerdoti, di me. Cioè, il primo interesse è che l'anima si salvi. Manco la pace, come dire, manco che finisca la guerra. Che chi è morto si salvi e poi che finisca la guerra. E vedendo che la divina giustizia accenderà di più il suo furore contro le povere creature, io mi sentivo morire. E Gesù, quasi per distrarmi da queste scene così strazianti, mi ha detto: figlia mia, è tanto l'amore con cui amo le anime che non appena l'anima si decide di darsi a me, io la circondo di tanta grazia, la carezzo, la commuovo, la raccolgo, la doto di grazie sensibili. Attenti, non disdegniamo le grazie sensibili, non dobbiamo essere schiavi delle grazie sensibili, nel senso che cerchiamo solo le grazie sensibili, le grazie cioè che io sento, le grazie sensibili, no? Ma guardate che Gesù dice: a chi si dispone a vivere questa vita, io le vado circondando di ogni genere di tenerezza e anche di grazia sensibile, per affascinarli, per attirarli a me, per farli comprendere che non c'è gusto più grande che il vivere nel mio divin volere. Ma quando arrivano queste grazie, tu non devi commettere l'errore di dire: ah, ho trovato la gioia, il paradiso in terra, perché prima o poi il Signore ti toglierà queste grazie, perché è necessario che tu non ti attacchi a nulla, nemmeno alle grazie materiali, alle grazie sensibili che il Signore ti dà, perché le grazie, i doni sono comunque dei mezzi, ma la persona che la grazia vuole comunicare è Gesù, a Lui tu ti devi attaccare, Lui non perderai mai. Quindi Gesù promette che chi si decide a vivere nel suo divin volere sarà circondato di ogni genere di grazie, lo carezzerà, lo raccoglierà, gli darà fervori. In questi giorni è molto probabile che si accendano dentro di noi questi fervori spirituali, ispirazioni strette al cuore. E noi sacerdoti siamo abituati, insomma, a vedere le anime: padre, mi sono sentito una cosa al cuore. Prega tantissimo, un mese, dopodiché prega di meno, poi dopodiché non prega più, dopo un po' si danna, insomma, già. Perché? Perché padre, quella cosa al cuore poi non l'ho più sentito. E grazie a Dio non l'hai più sentita, no? Perché altrimenti tu avresti cercato il Signore per sentire quella cosa al cuore. E difatti cosa dice adesso Gesù? Onde l'anima, vedendosi così aggraziata, incomincia ad amarmi. Sono i legacci, il modo per attirare le anime. Dentro di sé, nel suo cuore, fa un fondo. Un fondo, noi nel meridione sappiamo che è un terreno, no? Un fondo di preghiere, di pie pratiche. Si decide di esercitarsi nelle virtù e di esercitarsi soprattutto nel vivere nel divin volere. Tutto ciò forma un prato fiorito nell'anima. Ma il mio amore, dice Gesù, non è contento di vedere solo dei fiori. Io voglio vedere i frutti, e per vedere i frutti devo far cadere i fiori. Voi avete mai visto un frutto con il fiore? No, se c'è il frutto non c'è più il fiore. Il fiore è grazioso, è bello, è profumato, e il frutto è magari è una cosa così pesante, grande, no? No, no, Gesù vuole vedere i frutti. Se l'anima è fedele, ritorno un attimo indietro, tutto ciò forma un prato fiorito nell'anima, ma il mio amore non è contento dei soli fiori, vuole dei frutti, e perciò incomincia a far cadere i fiori, cioè la spoglia dell'amore sensibile, la spoglia del fervore, la spoglia di tutto il resto per far nascere i frutti. Ecco perché, arrivati a un certo punto, il Signore si nasconde, non ci fa sentire più quelle emozioni, quei brividi, perché ha bisogno di creare quello spazio per cui tu devi mettere fuori vita, non soltanto emozioni e sensazioni. La spoglia dell'amore sensibile, del fervore, di tutto il resto. Se l'anima è fedele, continua le sue pie pratiche. Se l'anima veramente si è attaccata a me, le sue virtù non cessano, non prende gusto a nessun'altra cosa umana, non si prende pensiero di sé, ma pensa solo a me. Con la confidenza in me metterà il sapore ai frutti, con la fedeltà farà stagionare i frutti, e col coraggio, tolleranza e tranquillità cresceranno e saranno frutti pingui. Ed io, il celeste agricoltore, coglierò questi frutti e ne farò mio cibo e pianterò un altro prato più bello e più fiorito, in cui nasceranno frutti eroici da strappare dal mio cuore grazie inaudite. In altre parole, il Signore dice: figlia mia, vuoi fare la consegna della tua volontà a me? Ti vuoi decidere a questo? Bene, allora se la fai, tu la devi smettere di comandare tu nella tua vita e di comandare pure al nostro Signore cosa deve fare nella tua vita. Lascia fare all'agricoltore. Avete mai visto una pianta che dice all'agricoltore: hai sbagliato a tagliare il ramo qua? L'agricoltore dice: senti, se vuoi fare la pianta, fammi fare l'agricoltore. Se poi vuoi fare tu l'agricoltore, fai tu l'agricoltore. Pota tu, taglia tu, sistemati tu, mettiti tu il concime, mettiti tu la cenere per non far salire le formiche, fai tutto tu e vediamo che cosa sei capace di fare. E così è l'anima con Gesù. Noi vogliamo fare da maestri al Signore in continuazione, attenti anche quando siamo avanti in questa vita. L'umana volontà viene fuori quando nasce in noi la ribellione, il malcontento, l'insoddisfazione. Che cosa è se non l'umana volontà che vuole dire al Signore: Signore, stai sbagliando? Quando noi diciamo: Signore, non dovevi permettere questa cosa nella mia vita, questa sofferenza, questa croce, hai sbagliato. Questa cosa doveva capitare a quella persona perché quella è cattiva, in altre parole stai dicendo. Io sono buono. Non lo dici perché fai finta di essere umile, ma nel momento in cui tu senti dentro di te la ribellione, è l'umana volontà che dentro di te vuole uscire fuori e operare. Allora il Signore dice: se tu starai tutta confidenza in me, tutta confidenza, cioè stai da amico, stai sereno, se tu sarai fedele a me, Gesù dice, quell'anima non abbandonerà le preghiere, le pie pratiche, gli esercizi spirituali, ma non abbandonerà me. Se tu starai con coraggio, il coraggio quando lo si vede? Il coraggio lo si vede quando tutto va bene, cioè quando tutto va secondo la mia volontà, secondo i miei progetti? O il coraggio si vede nel momento in cui tutto va tranne come io vorrei che vada? È in quel momento lì che si vede la tua fedeltà, la tua fede. La fede si prova con la croce. Il coraggio si prova nella sfida. Da soli non possiamo nulla. Signore, io ho consegnato la mia vita, parte per parte, tutto il mio essere, incessantemente, la mia volontà a te. In te non temerò alcun male. E ti vedi all'improvviso, tempeste, prove, chi parla male di te, il lavoro che viene meno, i figli che sono quelli che sono, un disastro. Ma Gesù dice che la pioggia, il vento, la tempesta, i fiumi che sono straripati, si sono abbattuti sia sulla casa costruita sulla sabbia e sia sulla casa costruita sulla roccia. Non è che ha detto che le prove arrivano soltanto a coloro che hanno costruito la casa sulla sabbia, cioè sulla volontà umana. Le prove arrivano anche sull'anima che vive nella volontà divina, che vive dentro di Gesù, nascosto in Gesù, soltanto che a quest'anima non possono fare niente. Allora, carissimi, questi sono i nostri esercizi da compiere. Stare confidenti, fiduciosi in Gesù. E conclude l'ultima frase. Tutto questo porterà all'eroicità. Questo ci porta rapidamente alla santità di sempre, no? Alle virtù eroiche. Ma noi dobbiamo andare oltre, molto oltre. E Gesù dice, concludendo, se poi l'anima è infedele, sconfidente, si agita, prende gusto dalle cose umane. Guardate che possiamo prendere gusto anche dalle cose spirituali che hanno dei risvolti umani. possiamo prendere gusto pure dai ritiri spirituali. Io me li faccio tutti i ritiri spirituali della mia regione, perché proprio mi sento bene. Va bene, fai bene, ci mancherebbe, una cosa buona, no? Ma quando vai a casa cosa fai? Vivo col desiderio di andare di nuovo al ritiro. I gusti non ci sono se non in Gesù. Quindi se nel ritiro trovi gusto nella persona di Gesù, che è più facile trovare, bene. Ma il gusto lo trovi perché, non so, quasi mangia bene, si dorme bene. Sono gusti umani. Se poi è infedele, sconfidente, si agita, prende gusto dalle cose umane, eccetera, questi frutti saranno acerbi, scipiti, amari, infangati, che serviranno ad amareggiarmi e a farmi ritirare dall'anima. Quindi, carissimi, la questione non sta soltanto nel mettere frutti, ma nel mettere frutti che hanno un buon sapore per Dio. Le anime possono pure dirci: ma quanto sei santo, quanto sei bello. Gli vorrei dire: devi vedere dentro le mie azioni cosa c'è, se c'è un volere divino a operare oppure c'è il mio volere. Quindi lascia fare il giudizio a Dio anche sui santi che noi riteniamo tali. Siano lodati Gesù e Maria.